Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e Profeti, 9:31 minuti 40 secondi, sabato 23 maggio 2020. Questo 23 maggio è la giornata del ricordo, della memoria, ma anche la giornata della giustizia. Di questo in particolare oggi vorremmo parlare, prendendo spunto dall'anniversario della strage di Giovanni Falcone. Ricordiamo anche gli altri nomi delle vittime di quel giorno: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e poi gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e infine Antonio Morvillo. Montinaro. Radio 3 in punto in questa giornata dedicherà ampio spazio a questo ricordo, che appunto abbiamo cercato di declinare non tanto soltanto principalmente come ricordo, ma come lezione, come una di quelle lezioni che tanto più sono efficaci quantomeno sono soltanto ricordo e diventano prassi di vita, soprattutto intorno al tema della giustizia. Giusto per ricordarlo, a parte ora Uomini e Profeti, poi alle 15 a Piazza Verdi andrà in onda la puntata speciale I giorni da Falcone a Borsellino, i giorni appunto che separano la strage di Capaci e poi l'attentato che portò alla morte di Borsellino. E poi ancora questa sera alle 20:30 per il teatro di Radio 3 andrà in onda Pizzo, Canti di denuncia, uno spettacolo di Riccardo Lanzarone con le musiche di Fabio Gesmundo. Intanto Uomini e Profeti, vi ricordo la redazione di Uomini e Profeti, il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, la redazione è composta da Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo e alla consolce Domenico Ganci. Allora, intanto saluto i due ospiti di oggi con i quali cercheremo un po' di esplorare che cosa insegna indipendentemente dalla questione della mafia, della lotta alla mafia, però proprio la figura di Falcone, l'esempio di Falcone e soprattutto il tema della giustizia. Come vedrete dagli ospiti, capirete anche che tipo di taglio vogliamo provare a dare a questa puntata di Uomini e Profeti. Salutiamo la prima ospite, Marina La Latta Costerbosa, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Insegna filosofia del diritto all'Università di Bologna e poi la voce di una persona che avete ascoltato anche altre volte a Radio 3, anche qui a Uomini e Profeti, Elvio Fassone. Buongiorno Fassone.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi e bentornato con noi oggi a Uomini e Profeti. Suo libro, che ci è stato ancora una volta utile, perché è un libro che ci dice molte delle cose di cui stiamo discutendo in queste settimane, ma ce le dice da un punto di vista particolare. Un libro che abbiamo già ricordato, ma è il caso di ricordare ancora, che si intitola Fine Pena Ora, un libro pubblicato qualche anno fa dall'editore Sellerio. Fassone è stato magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, senatore della Repubblica, ma in questo libro, che è un po' un dialogo fra Elvio Fassone, in quel momento ancora appunto magistrato, e una persona che era poi alla fine finita in prigione, da cui parte un dialogo che forse ha portato delle riflessioni sul rapporto con la giustizia. Però prima di cominciare questa nostra conversazione, Fassone, lei mi raccontava qualche giorno fa che ha incrociato la figura di Falcone. Che ricordo ne ha?
Io ho un ricordo come tutti, quello di un uomo simbolo, espressione della dedizione a un impegno morale e sociale sostenuto fino al sacrificio della vita. Ma poiché lei me ne dà l'opportunità, vorrei ricordarlo non solo in questa accezione, ma per tutte le altre cose che ha significato a chi come me ha fatto il mestiere di magistrato e a chi come qualsiasi cittadino si interpella su che cosa sia la mafia e che come efficacemente la si può combattere. Falcone ha dato un contributo essenziale allo svecchiamento del processo, soprattutto del processo penale, una macchina formale, legnosa, assolutamente incapace di tenere testa a fenomeni liquidi e ogni giorno diversi come la mafia e la criminalità organizzata. Falcone ha elaborato una sua cultura della prova e soprattutto una cultura della conoscenza dell'identità sociale della mafia. Falcone è stato consapevole e ha reso consapevole tutto il mondo delle indagini che la mafia non si conosce e non si penetra se non attraverso qualcuno che dall'interno si decide a fare conoscere ciò che è destinato a essere coperto dall'omertà, perché la mafia è un fenomeno identitario e sociale che quindi ha un codice etico di gruppo del quale è fondamentale la legge dell'omertà. E per quello Falcone ha percorso una pista molto rischiosa a quell'epoca, la pista dei cosiddetti pentiti o collaboratori di giustizia, che si basava su due ovvietà, come sono spesso le scoperte dopo che qualcuno le ha fatte, e cioè il fatto che il pentito è persona che quando decide di collaborare con la giustizia mette a repentaglio la propria incolumità e quella dei familiari. E soprattutto quest'ultima gli è particolarmente cara e quindi il magistrato deve renderlo fiducioso che sarà assicurata questa incolumità. E Falcone era bravissimo, lo ha testimoniato Buscetta tra mille altri, nel guadagnarsi la fiducia di queste persone, senza dimenticare che erano colpevoli di delitti gravissimi, ma in quel momento avevano fatto quella revisione di vita che permetteva loro di offrire le conoscenze di cui avevamo bisogno. E la seconda innovazione di Falcone era quella che appunto il pentito, continuiamo a chiamarlo così per intenderci, non può essere creduto a scatola chiusa, non basta la fiducia che eventualmente si è guadagnato, ha bisogno di riscontri esterni e questi riscontri esterni vanno cercati soprattutto nelle indagini patrimoniali, che furono veramente la nuova frontiera dell'inchiesta portata avanti da Falcone. L'indagine patrimoniale permise di rivelare agganci della mafia all'esterno. Ormai sono familiari, ma 30 anni fa non lo erano affatto. E l'altra acquisizione fondamentale portata da Giovanni Falcone era la necessità di lavorare in gruppo, mentre per là dietro le indagini erano parcellizzate, ogni magistrato si occupava del suo segmento. Falcone propugnò e dimostrò l'efficacia il metodo del lavoro in gruppo.
Quindi grandi innovazioni, diciamo, di conoscenza, grandi innovazioni anche di procedura, di metodo, di idea di come affrontare questo problema. Mettiamo subito in campo una parola che lei ha usato all'inizio, Fassone, e sentiamo come la declina Marina La Latta Costerbosa, l'altra nostra ospite. Lei ha detto, è partito dicendo, come si comincia a studiare un fenomeno? Intanto appunto occorre conoscenza di quel fenomeno. Conoscere vuol dire in qualche misura permettere al fenomeno che stai studiando di toccarti, di farti capire anche quel punto di vista che tu detesti, che è un punto di vista che va combattuto, però esiste anche quel punto di vista. Perché parliamo di questo elemento della conoscenza? Perché parlare di giustizia vuol dire anche avere il coraggio di pensare che giustizia vuol dire qualcosa che poi va applicato nella vita delle persone. Bisognerà poi arrivare a una sentenza, bisogna poi capire se quella sentenza ottiene gli obiettivi che voleva avere, bisogna capire, il caso dei pentiti è particolarmente significativo da questo punto di vista, bisogna capire se poi la persona forse comincia un percorso di cambiamento, mentre invece un'idea molto, molto rigorista della giustizia, no? Quella che si compendia nello slogan li chiudiamo dentro e poi buttiamo via la chiave, forse questo secondo aspetto un po' lo trascura. Allora comincerei anche con lei, La Latta Costerbosa, rispetto a questa dimensione che possiamo far risalire anche a Falcone, dell'idea della conoscenza. Conoscenza vuol dire anche una forma di umiltà rispetto ai fenomeni che si conoscono. Forse questo è un insegnamento che può valere per tutti, non solo per i magistrati.
Sì, questo può valere per tutti ed è indispensabile. La forza, una dei tanti elementi di forza, credo che sia stato non solo, il solo ovviamente tra virgolette, non solo il coraggio di vincere la paura, no? Di essere un uomo e quindi di avere paura e di andare avanti, non solo il coraggio di pensare, no? E quindi di non fermarsi di fronte a verità che fanno tremare le vene ai polsi, sconcertanti, no? E quindi il tenere il punto oltre a questo, ma anche, venendo proprio alla domanda, il coraggio di immaginare la posizione dell'altro, no? E quindi riuscire a comprenderla non in termini qui, come dire, benevoli, no? Non per...
No, comprendere non vuol dire giustificare, vuol dire comprendere.
Esatto, no? Comprendere proprio per riuscire ad afferrare, no? A combattere, affermare. Cioè un po' come se fosse, da un certo punto di vista, sotto il profilo proprio, adesso mi mantengo sul tema della conoscenza, no? Proprio sotto il profilo dell'intelligenza, cioè come se fosse una partita a scacchi, non in senso, come dire, cinico, non è che c'è solo la partita a scacchi, non è una ragione della serie vinco o perdo, non è una sfida di questo, secondo questo tipo di logica agonistica, ma fa parte di quella lotta anche l'intelligenza e la conoscenza dei meccanismi, no? Della mentalità, cioè ancora prima di precipitarsi a il giudizio, no? Che allora poi ci fa fare un salto che non ci consente più di comprendere, perché io l'altro non lo sto vedendo più e questo però mi indebolisce. Io ci nuoto dentro e cerco di comprendere, no? Di comprendere le relazioni, di comprendere il modo di pensare, di instaurare anche una relazione, nonostante tutto. Questo secondo me è qualcosa di cioè, che dice tanto.
No, questo anche è particolarmente interessante, no? Comunque si deve stabilire una relazione, naturalmente appunto la relazione con la persona, con il collaboratore di giustizia, ma comprendere, ribadiamolo per evitare ogni forma di equivoco, comprendere non vuol dire in nessuna misura giustificare, ma comprendere vuol dire va bene, qui c'è non c'è soltanto il male, c'è anche un pensiero di questo male, cerchiamo di capirlo. Allora sviluppiamo questo punto, ancora torniamo con Fassone. Una cosa che colpisce guardando anche soltanto le immagini, quelle testimonianze che ancora si trovano di Giovanni Falcone, è un po' il suo sorriso, dà un'idea di un uomo che nonostante il pericolo, la fatica, diciamo, l'impegno della sua attività, manteneva una dimensione vitale, appunto l'umanità di quel sorriso. Allora l'umanità di quel sorriso è l'umanità di Giovanni Falcone, oppure questo è un altro insegnamento che possiamo che riteniamo tuttora valido per i magistrati di oggi, ma ribadiamo, stiamo parlando non soltanto della magistratura, della lotta alla mafia, ma anche della vita di ciascuno di noi. Riuscire a mantenere l'umanità anche in situazioni così terribili come quelle che ha vissuto e che lo ha portato alla morte di Falcone. Fassone, l'umanità dello sguardo di Giovanni Falcone.
Sì, non vorrei assecondare una visione troppo idealizzata di Giovanni. Giovanni era profondamente convinto, purtroppo, che il suo futuro era segnato. Lo disse in parecchie circostanze, in particolare dopo il mancato attentato della Daura dell'88. Falcone sapeva che la sua sorte era quella che poi si realizzò. Nonostante questo, egli non desistette mai dal suo impegno, pur sapendo che più avanzava nell'acquisizione di conoscenze e più avanzava nella propria condanna a morte. Ed è questo che lo rende ammirevole, non una specie di ottimismo della ragione tout court, no? È semplicemente l'impegno della volontà. Falcone aveva perfettamente compreso qual è la radice profonda della mafia. La radice della mafia può essere descritta con questa convinzione identitaria. La mafia, sappiamo, è essenzialmente il senso dell'onore, l'esagerato concetto della forza individuale, l'insofferenza della superiorità e peggio ancora della prepotenza di altri, la coscienza del proprio essere. Questo è il sottofondo culturale che rende la mafia affascinante per coloro che decidono di entrare a farne parte. Ma sociologicamente la mafia soprattutto ha un codice etico di gruppo che non è solo omertà. È la convinzione che la mafia si regge sul consenso diffuso di questo concetto di fondo, quello che le relazioni solidaristiche della famiglia e del clan funzionano meglio di quelle fondate sulla legge, sulle istituzioni, sullo Stato. E questo è il cemento, il collante vero. E quindi di qui nasce il rimedio che il generale della Chiesa, in una nota intervista resa poche settimane prima del suo assassinio, aveva fatto, dicendo in sostanza che quello che la mafia dà è proprio quello che dovrebbe dare lo Stato, così disse dalla Chiesa. Ho capito una cosa molto semplice: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoli a loro, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati, e in questo modo, soltanto in questo modo, riusciremo a sconfiggerla. Questo è il vero ottimismo della ragione di Giovanni
Falcone. Anche perché poi contiene, Falcone contiene anche, diciamo, implicitamente anche una diagnosi di quello che è all'origine di questo fenomeno. Al di là dell'aspetto direttamente soltanto criminale, parla anche del fatto che forse ci sono zone del nostro paese in cui quella presenza di cui parlava il generale della Chiesa non c'era, e quindi in assenza di altre forme di risposta c'è questa risposta. Ma le chiedevo l'aspetto dell'umanità di quell'uomo, proprio perché mi sembrava potesse essere qualche cosa che può parlare anche a nuove generazioni, a qualcuno che tutta questa vicenda non la conosce perché è passato tanto tempo, perché non si è documentato, perché non se ne è parlato abbastanza, anche se mi sembra che di Falcone non si sia non parlato. Perché lei diceva, è un uomo che sapeva che, ma ricordiamo, non soltanto lui, anche chi gli stava vicino, anche la scorta, anche la moglie sapeva che rischiava quanto lui, però la consapevolezza di questo rischio non gli impediva di continuare a condurre un'esistenza nei limiti del possibile, un'esistenza degna di essere vissuta. Mi sembrava che fosse un punto che parla a tutte le generazioni, perché dice non si escludono le due cose. Puoi essere una persona, una buona persona, una persona decente, avrebbe detto un filosofo, e allo stesso tempo una persona che fa il suo dovere. Non è così scontato di far stare insieme questi due elementi, no? Talvolta c'è l'idea che chi segue il dovere debba per forza diventare una specie di, appunto, una figura simbolo. Le figure simbolo sono importanti, ma sono anche forse troppo lontane dalla nostra esistenza. I simboli sono i pochi, mentre invece Falcone è sicuramente un simbolo, ma forse anche un simbolo di un modo semplice, tutto sommato, incredibilmente, di poter fare il proprio dovere. Secondo lei questa possibile lettura è valida, oppure anche questa è un'idealizzazione? Falcone.
Certamente che è valida. Io mi sono premurato di non offrire un ulteriore sostegno ad una visione un po' idealizzata dell'uomo, cioè quelle davanti alle quali ci si inginocchia e poi si torna a fare gli affari, no? Falcone sicuramente era quello che lei ha detto anche. Il rapporto con la scorta è un rapporto essenziale, sia più vicini alla scorta che alla propria moglie, diceva Taruso, gli scortati, no? E quindi si condivide il rischio della vita, non si può essere altrimenti che solidali, che amici, che partecipi di tutto. Questo è vero. Lo stesso tipo di rapporto, sia pure filtrata da una rigorosa osservanza deontologica, instaurata con i pentiti. I pentiti hanno sempre dichiarato: io parlo solo con il dottore Falcone, perché non è che altri non fossero ugualmente imparziali, ma evidentemente si era instaurato quella fiducia supplementare che è il lievito dei sentimenti e quindi della parte migliore della persona, anche del criminale. Quindi su questo non ci sono difficoltà.
E questo è importante, perché appunto, diciamo, un'altra virtù, una grande virtù, non è propriamente una virtù, però può diventare una virtù, perché l'esempio che lei ha fatto del rapporto che si stabiliva fra Falcone e la sua scorta, ha usato una parola molto bella, una parola che forse è un concetto che è molto importante, il concetto di amicizia. Vorrei proprio riproporlo a lei, Marina La Latta Costerbosa. Si può immaginare un'etica basata sull'amicizia?
Ora, è un'etica basata sull'amicizia, si può immaginare, ed è stata immaginata, ed è un'etica che guarda alla relazione tra le persone, alla relazione reciproca tra le persone, cioè a un legame reciproco, biunivoco tra le persone, basato, e questo è un elemento molto, molto importante, basato su dei valori, cioè basato su cose, si diceva nell'antichità, diceva Aristotele, basato sulle cose che contano, no? Perché è chiaro che il tema dell'amicizia è un tema che può essere anche ambiguo, se lo assumiamo come elemento che dice qualcosa della giustizia e quindi dell'etica. E può essere ambiguo perché dipende su che cosa quel legame si fonda, no? È come se in un certo senso,
certo, ci può essere l'amicizia ma
vedere i due certo. Esatto, no? Quindi ci sono i due volti. Ci può essere un'amicizia fondata sull'interesse, no? O su legami vischiosi, neri, potremmo dire, ma anche invece un'amicizia che è fondata appunto sulle cose importanti. E allora quell'amicizia fondata sulle cose importanti può essere anche intesa come un legame di ordine morale, cioè può essere anche come un'etica, cioè ti può dire come ti devi comportare, può essere un criterio anche per giudicare i tuoi comportamenti, per aiutarti a prendere le scelte giuste, a compiere le scelte giuste. Quindi sotto questo profilo sicuramente. E io vorrei anche così aggiungere una considerazione al vostro dialogo molto interessante di poco fa sulla l'ambivalenza dell'idealizzazione, no? Perché diciamo così, Falcone, Borsellino, gli uomini della scorta si meritano un'idealizzazione in certo senso, ma nello stesso tempo è vero che l'idealizzazione è rischiosa, ed è rischiosa se viene lasciata a se stessa, è rischiosa perché poi può suggerire il messaggio che, ma di Falcone ce n'è uno, ma di Borsellino ce n'è uno, ma di uomini così come di quella scorta quanti ce ne possono essere? E questo è un messaggio che è pericoloso per i giovani, no? Perché si trasmette una rassegnazione, un disincanto e quindi una eroicizzazione che umanamente, personalmente noi possiamo anche riconoscere, dobbiamo riconoscere, ed è giusto riconoscere perché se la meritano tutta, però dall'altro lato rischia appunto di porli in un'altra dimensione, fuori dalla realtà.
Paradossalmente finisce proprio per rimuovere quell'esempio che vorremmo proporre, perché naturalmente sei un eroe, l'eroe
e quindi, e quindi non aiuta a smuovere una mentalità, perché appunto sono stati in un certo senso posti fuori dalla nostra realtà e dal nostro modo di più umano di avere paura, no? E mi veniva in mente ieri sera in particolare quello che doveva essere lo stato d'animo, che traspare anche dagli sguardi che noi oggi in questi giorni abbiamo rivisto, di Borsellino subito dopo, no? La strage di Capaci. Ecco, lo sguardo terrorizzato di chi a questo punto ha fretta, no? Deve fare in fretta. Ma lo stato d'animo di quell'uomo, uno stato d'animo terribile, no? Una specie di tortura psicologica, che però non gli ha impedito di andare avanti il più possibile per quei due mesi che ha potuto. No? Ecco, questo secondo me
è una cosa molto,
tutta l'umanità,
molto,
tutta l'umanità.
Molto, diciamo, molto giusta, anche perché ci permette ancora una volta di tornare anche a parlare del presente. Abbiamo sentito ripetere tante volte in queste ultime settimane la parola eroi, gli eroi. È vero, eroe, però l'eroe appunto ha questo rischio, perché l'eroe poi isola la figura e la tira fuori dalla vita quotidiana, da quella di tutti i giorni. Forse siamo troppo pessimisti, vorrei tornare su questo punto, Fassone, e pensiamo appunto che l'eroe sia qualcuno che appunto è eroico, quindi è indefinibile, qualcosa accade. Abbiamo avuto la testimonianza in queste settimane, pensiamo agli ospedali, agli infermieri, tante persone che fanno il loro dovere lo fanno fino in fondo, lo fanno sapendo che vanno incontro a rischi molto gravi. Questa forse è un'altra delle lezioni di Falcone. Certo, Falcone, la sua scorta, la moglie, sono figure straordinarie. E però c'è un piccolo Falcone, c'è una piccola Francesca Morvillo in ciascuno e ciascuna di noi, perché poi quando arriva il momento in cui devi un po' fare quello che devi fare, forse sono di più le persone che lo fanno di quelle che si tirano indietro. Nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza anche proprio di magistrato, ma di uomo, Fassone, poi alla fine forse gli eroi sono meno di quanto, sono meno eroici di quanto immaginiamo, nel senso che sono più diffusi. Quando arriva il momento sono molte le persone che non si tirano indietro. Fassone.
Senza dubbio, io penso non da oggi che la quantità di persone disposte a fare il proprio dovere, anche quando questo ha un costo, è elevatissima. Una società non potrebbe stare insieme se prevalesse lo spirito delinquenziale. Le leggi penali sono fatte per una minoranza, no? Le leggi funzionano perché la maggior parte dei cittadini le osserverebbe anche se non ci fossero. Questo è il collante sociale che ci conforta. Purtroppo la minoranza che non le osserva appartiene alla fisiologia sociale fino a un certo livello, dopo diventa patologia, anche se continua a essere minoranza. Quello che Falcone ci ha neanche insegnato, perché non era persona che amasse insegnare, proponeva delle conoscenze. Quello che abbiamo acquisito dal lavoro di Falcone è il fatto doloroso che una quota elevata di persone partecipa idealmente alla cultura della mafia, senza essere mafiosa. Anche i non addetti ai lavori hanno sentito parlare di concorso esterno nell'associazione, no? Che cos'è il concorso esterno? È un'invenzione dei giuristi? Forse sì, ma è un'invenzione che ha una base sociale sicura. Cioè, c'è un sacco di persone che non sono mafiose, non hanno partecipato ai riti di iniziazione, ma collaborano per una loro convenienza, e la mafia è bravissima nell'annacquare, per così dire, i suoi tentacoli. Avremmo tutti notato che da anni non ci sono più omicidi eccellenti da parte della mafia. L'unico omicidio eccellente di cui si ha notizia è l'assassinio del sindaco di Pollica, che è cosa di molti anni fa. No, vuol dire che la mafia non ha più necessità di sparare, di usare la lupara. Questo appartiene all'ideologia filmica della mafia. Oggi la mafia ha un altro tentacolo, che è la seduzione attraverso il coinvolgimento nei suoi propri interessi. Questo Falcone l'ha messo solo in luce, in embrione, perché nella fine degli anni 80 e primi 90 stava appena nascendo, ma oggi le analisi sociologiche più accurate ci rivelano, primo, che la mafia non è più la mafia, sono le mafie globali, che sono decine in tutto il mondo, e una globalizzazione anche delle relazioni. La mafia singola non gestisce più la droga da sola, non c'è più la specializzazione dei siciliani o di Cosa Nostra statunitense, si collega con le altre mafie e si collega con la parte che dovrebbe essere sana della nazione. Questo è ciò che forse...
Anche questo no, ha ragione...
...pessimista, io penso sia semplicemente realista. C'è una complicità silenziosa di tante persone che forse non si rendono nemmeno conto. Vogliamo farne qualche esempio, tanto per non fare solo delle parole. L'evasione fiscale, ma è una necessità. I falsi invalidi civili, ma chi è che non ha conosciuto situazioni di falsi invalidi? Le società in accomandita semplice dei cinesi che hanno un prestanome italiano, che non ha affatto bisogno di farlo, ma che fa da copertura. I testimoni compiacenti davanti ai tribunali, il calcio scommesse, le costruzioni abusive, soprattutto la copertura politica di certe infiltrazioni mafiose.
No, questo è molto interessante, perché ancora riporta, no, ai nostri comportamenti, a quelli di ciascuno di noi. Dicevamo prima, Marina Lalata Costerbosa, l'idea che parlare di eroe vuol dire in una qualche misura isolare, dire vabbè, sono straordinari. Parlare al singolare, la mafia, è come dire ancora una volta, è qualcosa che accade lì, gente molto strana. Sta dicendo, mi sembra molto interessante ora, Elvio Fassone, attenzione, questo è un modo ancora una volta per rimuovere, direbbe uno psicanalista, qualche cosa che invece è molto più pervasivo, molto più semplice, forse molto anche meno appariscente. E ancora una volta qui l'insegnamento di Falcone, l'insegnamento implicito, abbiamo capito che non era il tipo a cui piaceva presentarsi come insegnante di qualche cosa, è proprio che queste parole in un certo senso sono troppo forti. La mafia, l'eroe, è un modo per dire vabbè, non mi riguarda, non sono né mafioso né un eroe, quindi la cosa non mi tocca. Cominciando a usarle al plurale, cominciando a parlare di quegli uomini, quei nomi, quelle figure, allora qui forse capiamo che c'è qualche cosa che vale, che riguarda un po' tutti noi, perché forse un po' tutti noi in un momento o nell'altro ci troviamo di fronte anche a piccole scelte, non particolarmente, e però lì succede qualche cosa che forse rimanda ad un non cedimento, una debolezza, a non essere all'altezza di queste figure. Marina Lalata.
Sì, anche perché poi le cose non si escludono. Per cui c'è la mafia, quindi con tutto il volto di violenza inaudita che ad essa si lega, ma ci sono le mafie. Non è che parlare delle seconde significa fare sconti alle prime, o pensare alle prime significa e purtroppo questo a volte sì, far finta che non ci siano le seconde. E tutto si tiene, e peraltro le seconde, le mafie, quelle di cui stiamo parlando ora, quelle più sottili, quelle striscianti, quelle parcellizzate, quelle nella società, quelle nella nostra mente, quelle sono funzionali alla prima, no? E la prima può quindi anche assumere un volto più sotto traccia, proprio perché forti le seconde. È terribile, ma può essere proprio così. E allora, tornando, no, sempre all'esempio di Falcone, la lotta all'opacità, no? È stata una lotta che ha riguardato, ha cercato di riguardare le opacità che chiamano in causa lo Stato, le istituzioni, le opacità che chiamano in causa invece anche quella rete di corruzione, di collusione, di benevolenza o indulgenza, ecco, indulgenza nei confronti delle impunità, atteggiamento di disincanto e di indifferenza, tanto la mafia c'è, no? Cioè tutto questo sottobosco, che è poi una mentalità che è sotto come un velo, e questo fa parte integrante del fenomeno e del problema, e lo rende particolarmente difficile da eradicare, no? da fronteggiare, quantomeno, perché dov'è? La mafia dov'è? No?
Certo, perché dicevamo, se la parola è così, no? Diventa un monolite che sì, non mi riguarda.
Sì, non solo, ma dietro a tutto questo ci sono anche poi le argomentazioni, cioè c'è anche una opacità che ha a che fare, e questo secondo me è un grande altro insegnamento di Falcone, l'opacità che riguarda la manipolazione dell'opinione pubblica, del pensiero delle persone. Falcone ha, perché a volte questo non lo si racconta tantissimo o non sempre, Falcone era marginalizzato, isolato, demonizzato. Falcone era un ambizioso, no? Falcone era un narcisista, era uno che si voleva mettere, cioè è stato detto per votare contro Falcone che era tutto perché voleva una poltrona, no? Quello che stava facendo, ci sono state dette cose terribili a quel tempo da figure vicine nel senso professionale a Falcone, evidentemente vicine davvero no. Ma ecco, tutta questa aspetto anche che chiama in causa l'opinione pubblica e la sua manipolazione è parte anche del nostro presente, non magari adesso con riferimento alla figura di Falcone, ma nella strumentalizzazione di argomenti che poi alla fine sortiscono un effetto di di depistaggio, di distrazione. No, allora io mi concentro sul fatto che la pena deve essere la più crudele possibile.
Ecco, no, questo ha anticipato il tema finale che volevamo sviluppare in questa discussione, perché appunto abbiamo parlato della figura, abbiamo parlato dell'umanità, del coraggio di quell'uomo, ma anche di quello che ancora dice a tutti quanti noi. Però lei ha toccato l'ultimo punto che volevo sviluppare con voi due, cominciando proprio con Fassone, per questo citavo il suo libro Fine Pena Ora. Perché e poi si tratta, quando si arriva dall'altra parte, no? La condanna, la sentenza, e allora naturalmente la legge è la legge deve essere inflessibile, ma quanto deve essere inflessibile questa legge? Le chiedo proprio semplice, lei ce lo può dire, perché allora capiamo che stiamo venendo da settimane in cui si è discusso, forse non proprio con i termini giusti, di questa questione. Quando un magistrato si trova a infliggere a un delinquente la pena dell'ergastolo, in particolare con quel regime particolarmente duro che è il regime, no, che è conosciuto come il 41 bis, Fassone, ci vuole dire, lei giudice, che cosa vuol dire vivere nel 41 bis?
Vivere nel 41 bis vuol dire essere privato totalmente di quelle relazioni che in carcere sono già limitatissime. Il 41 bis ha una sua dolorosa necessità, nasce anche lì, e Falcone diede un qualche contributo a conoscere anche questa realtà, nasce dal fatto che nella società mafiosa i capi continuano a essere i capi ovunque siano, se sono all'estero quando cade, accade, se sono in prigione quando capita spesso. Sono loro che continuano a impartire direttive, a dare esecuzione, a far dare esecuzione alle proprie direttive, a tenere in sostanza le redini del comando. E quindi il 41 bis ha questa funzione, talora eccessiva, nel senso che frutto di un sadismo addizionale che non è necessario e di questo va ripulito, ma nell'altra parte va purtroppo confermato. E appunto il 41 bis,
secondo lei, va confermato pure quando una persona ha più di 80 anni, magari ha un tumore, sta per morire?
Esattamente,
è giusto in quel caso, proprio rispetto alla legge, qualunque sia il reato di cui si è macchiato quella persona. Abbiamo sentito in questi giorni casi appunto di persone 85 anni, malate di tumore, malati terminali di tumore. Si è discusso come se fosse scandaloso che una persona in queste condizioni non fosse scarcerato, naturalmente, nessuno parlava di scarcerarlo, ma potesse condurre l'ultima parte della sua esistenza in un luogo dove magari poteva ricevere delle cure. Secondo lei, tenerlo dentro anche in queste situazioni, a che cosa ha a che fare? È un modo per rendere onore a Falcone?
Non vorrei che fosse coinvolto la memoria di Falcone su questo problema. Il problema è che la legge stessa, oltre che il senso elementare dell'umanità, prevede che di fronte a condizioni cliniche estremamente precarie, il detenuto innanzitutto sia curato all'interno della struttura. Ci sono dei centri clinici attrezzati in cui l'umanità è fatta salva, i doveri di intervento sono osservati e quindi si deve cercare di farlo all'interno. Se non è possibile, certamente deve essere riconosciuto il diritto non tanto alla salute, che questo è già consacrato e in qualche misura osservato, ma il diritto alla dignità. E con questo appunto credo di avvicinarmi al cuore della sua domanda, cioè quale spazio ha l'uomo di fronte al rigore della legge. E qui la risposta è enorme e non si può ridurre in poche parole. Proverei a dire questo: la legge deve essere applicata e infatti il condannato di cui lei ha fatto menzione in diretta citando il mio modesto libro disse: io so che lei mi ha condannato perché così dice la legge, ma io so che nel suo cuore lei non mi voleva condannare, e in fondo nella sua rusticitas ebbe a cogliere il mio dilemma, che è quello che mi indusse a scrivere questo condannato e instaurare una corrispondenza che dura da oltre 30 anni. No. Però appunto la legge deve essere applicata tenendo presente due considerazioni, però, e questo talora si dimentica o perlomeno non è presente a coloro che gettano via la chiave. No? La prima considerazione è che nessun uomo è mai tutto compreso nel gesto che compie o che ha compiuto. L'uomo è immensamente più ampio di qualsiasi cosa, anche di un delitto, e questo è il primo caposaldo etico, diciamo così. Il secondo è la confidenza nel tempo. Il tempo è un gigantesco impastatore di sentimenti, di visioni della vita, di emozioni, di prospettive. Il tempo carcerario poi è particolarmente fecondo in questo senso, nel senso che mi è capitato di conoscere dei detenuti da lungo tempo che dicono con accenti di verità: ma noi non siamo più quello di 20 anni fa, perché ci tenete ancora qui dentro? No? E quindi con questa doppia concezione, cioè del fatto che l'uomo è più ampio del suo gesto e che l'uomo passa con il tempo attraversa l'uomo che attraversa il tempo e lo rende diverso, la sensibilità deve essere quella di cogliere quando il frutto è maturo, ecco, quando la revisione di vita è sincera e non convenzionale, quando il soggetto ha veramente meditato sulla sua...
Guarda, lei ha usato un'immagine bellissima, che è l'ultima immagine che riproponiamo a Marina La Latta Costerbosa, no? quando il frutto è maturo. Però per far maturare un frutto, ad esempio, l'immagine è molto bella perché ci dà un'idea anche molto, molto pratica di cosa vuol dire. Bisogna dare concime a quell'albero, bisogna fare in modo che le foglie siano bene soleggiate, che non ci siano parassiti. Se questo non viene fatto, si offre a quel frutto la possibilità di maturare, oppure se buttiamo via la chiave, indipendentemente, ricordiamo, non stiamo nessuno dicendo che i reati non ci siano, gli offriamo la possibilità di maturare e di cambiare? Glielo chiedo a lei per ultima domanda, Marina La Latta Costerbosa.
Ma guardi, io penso che la proporzionalità tra la pena e la crudeltà è l'idea che quanto più la pena è crudele, tanto più quella pena consente di fare giustizia, sia intuitiva ma falsa. E questo secondo me va tenuto presente e va legato al tema che è stato da poco dal dottor Fassone evocato, cioè il tema della dignità. Questo non può essere ritenuto questione marginale quando lo scenario è lo scenario di uno Stato di diritto, no? Cioè uno scenario nel quale quindi l'idea della legge non è un'idea legalistica della legge, per cui la legge è legge, punto, e non si può avere un atteggiamento meno esteriore e formalistico, e si può guardare al contenuto di quella legge. Se ci troviamo in uno Stato di diritto che vede queste situazioni, il nostro è tale, cioè è uno Stato che è uno Stato di diritto come Stato dei diritti, ecco, allora in questo scenario la logica che quanto più vi è crudeltà, tanto più si fa giustizia è falsa. Ma vorrei aggiungere una...
proprio l'ultima cosa.
Sì, l'ultimissima cosa. Ed è anche una sorta di argomento, è un'insidia questo come argomento, è un falso argomento, perché sposta l'attenzione. Cioè come se la lotta alla mafia tu la fai se commini le pene più crudeli possibile. No, non è questo, perché questo distrae da tutte le altre battaglie, anche giudiziarie, che vanno portate avanti per combattere il fenomeno della mafia, no? Cioè perché non concentrarsi più sulle impunità, per esempio?
No, tutto quel tessuto di cui parlava prima Fassone, quei comportamenti minimi che altrimenti poi passano inosservati, perché appunto dietro quella...
E si viene distratti.
Si viene distratti, e a quel punto tutto quello che abbiamo detto prima, che avete detto prima, passa in secondo piano. È il nostro modo, il modo in cui oggi abbiamo provato a parlare della figura di Falcone. Vi ricordo ancora i nomi di Giovanni Falcone. Quel giorno a Capaci, il 23 maggio 1992, furono uccisi lui, poi fu uccisa la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Fassone, grazie per essere stato con noi, grazie moltissimo.
Grazie anche a voi dell'iniziativa.
E Marina La Latta Costerbosa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie davvero.
Siamo quasi alla fine di questa puntata. Vi ricordo, domani, domenica 24 maggio, quarta e ultima puntata del ciclo La mistica selvaggia, splendore trascurato del mondo, con Romano Madera. Cosa tiene insieme la mistica selvaggia, metterla in relazione alla filosofia? Intanto perché la filosofia è in buona parte, possiamo dire, una meditazione intorno alla mistica. Ma in particolare domani Madera parlerà di una figura, del percorso esistenziale, intellettuale, di un filosofo, Pierre Hadot, a 10 anni dalla sua scomparsa. Guardate quel libricino che scrisse, se non ricordo male, proprio sul mistico Wittgenstein. Sono le 10:14:28. Oggi alla console si sono alternati Domenico Ganci e Daniele Di Noia. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. La redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo. Felice Cimatti vi saluta, ci sentiamo sabato prossimo.